Radio Fab presenta.
Diritto per mezz'ora.
Conduce Giacomo Scortichini.
E buonasera a tutti e bentornati alla decima puntata stagionale di Diritto per mezz'ora, l'unico programma grazie al quale navigare tra le onde della legge diventa forse un po' più facile. Ai microfoni di Radio Fab, sempre io Giacomo Scortichini, questa sera con me in regia, come di consueto, il mio prode compagno di viaggio Alessandro Cape Capesciotti.
Buonasera a tutti.
Buonasera Cape, ed eccoci tornati in diretta dopo aver parlato la settimana scorsa, nello scorso episodio, dell'importantissima, ma anche famosissima, oserei dire, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ed è proprio per tutti i nostri ascoltatori che volessero recuperare la puntata della scorsa settimana che vi ricordo che i podcast della nostra trasmissione sono presenti al sito www.radiofab.it oppure tramite la nostra app che è scaricabile da tutti i Play Store dei vostri dispositivi scrivendo semplicemente nel motore di ricerca Radio Fab, e podcast che vengono veicolati sulle piattaforme denominate iTunes, Amazon Music e Google Podcast. Ma prima di dedicarci alla tematica odierna, noi, come nella scorsa puntata, introduciamo la consueta rubrica dedicata all'attualità e alle piccole curiosità in tema legislativo. E visto che stasera parleremo di diritto tributario, ma nello specifico parleremo proprio delle cartelle esattoriali, vogliamo in questo abbrivio, in questo momento introduttivo, parlare delle tasse più strane del nostro paese, proprio della nostra Italia. È noto a tutti il fatto che l'Italia sia uno dei paesi in cui la pressione fiscale è più alta. I contribuenti italiani, i nostri concittadini, infatti, sono obbligati a pagare una lunga, lunghissima lista di tributi, alcuni dei quali alquanto particolari. Del resto, l'obbligo a carico dei cittadini di contribuire al sostentamento delle spese dello Stato è previsto espressamente in Costituzione. L'obbligo di contribuire alle spese statali deriva ovviamente dalla necessità di finanziare quelle che gravano sullo Stato per l'erogazione dei vari servizi offerti. E passando ai singoli tributi, diciamo che quello che forse è meno apprezzato e meno pagato, aggiungerei, dagli italiani è il bollo auto, definito anche tassa regionale automobilistica. Trattasi di un tributo il cui versamento grava su tutti i proprietari di un'automobile, per i mezzi che siano iscritti al pubblico registro, cioè al PRA. Il pagamento del bollo è annuale e l'obbligo sussiste a prescindere dalla circolazione del veicolo. Un altro tributo particolarmente inviso agli italiani è il famosissimo canone RAI. Esso costituisce una sorta di abbonamento TV ed è dovuto da chiunque disponga di un apparecchio televisivo. Canone che è stato, a partire dall'anno 2016, inserito nonché rateizzato all'interno della bolletta per l'elettricità e quindi reso ancora più indigesto ai nostri concittadini. Tuttavia, al di là di questi due tributi, che per quanto malvisti da noi italiani possono definirsi comunque come necessari, tra virgolette, ve ne sono altri di gran lunga più assurdi. Una prima tassa particolare, chiamiamola così, è quella sull'ombra. Essa grava su tutti coloro che installino una tenda all'esterno che faccia ombra su un pubblico marciapiede. Secondo la legge italiana, infatti, si tratterebbe comunque di occupazione di suolo pubblico. L'applicazione di tale tassa, tuttavia, rientra nella discrezionalità dei comuni, quindi non è applicata su tutto il territorio nazionale. Sono tassati altresì i balconi e i ballatoi che facciano ombra sulla pubblica via. La tassa vale anche in presenza di tende o insegne pubblicitarie. Una sorta di tributo viene pagato anche per chi abbia intenzione di raccogliere i funghi. Non si tratta di una vera e propria tassa, bensì di un'imposta di bollo che deve essere corrisposta per l'ottenimento del permesso necessario alla raccolta dei funghi. Ultima tassa che citiamo come indubbiamente anacronistica è quella sulle paludi. Essa è stata prevista da, pensate un po', da un regio decreto del 1904. La norma prevede l'obbligo di corrispondere una tassa per la bonifica delle paludi tramutate in terre coltivabili. Ad esempio, gli abitanti della città di Napoli, residenti a Poggio Reale o a Ponticelli, oppure in zona centro o in zona stazione, versano tuttora un contributo di 18 euro all'anno a tal fine. Ma adesso, prima di passare al cuore e al pulsante della nostra puntata, cioè a descrivere le cartelle esattoriali, diamo spazio al nostro primo brano. Loro sono i Baustelle e ci cantano una canzone intitolata Il liberismo ai giorni contati.
È difficile resistere al mercato, amore mio, di conseguenza andiamo a cerca di rivoluzione venartistica. Per questo le avanguardie erano ok, almeno fino al 66. Ma ormai la fine va da sé.
Anna pensa di soccombere al mercato, non lo sa, perché si è laureata anni fa, credeva nella lotta, adesso sta paralizzata in strada, finge di essere morta, scrive con lo spray sui muri che la catastrofe è inevitabile. In metropolitana, nella puttana, che le si siede a fianco, nel tizio stanco, nella sua borsa di Dior. Legge la fine, nei sacchi dei cinesi, nei giorni spesi, al centro commerciale, nel sesso orale, nel suo non eccitarla più. Vede la fine in me che vendo dischi in questo modo orrendo. Vede i titoli di coda nella casa e nella libertà.
Adesso un corpo fragile che sa d'essere morto sogna l'Africa, strappata, compone poesie sulla catastrofe. Vede la fine in metropolitana, nella puttana, che lei si siede a fianco nel tizio stanco, nella sua borsa di Dior. Muore il mercato per autoconsunzione, non è peccato e non è marce d'Engels, se l'estinzione è un ragazzino in agonia.
Vede la fine in me che spendo soldi e tempo in un Nintendo dentro il bar.
E da anni non la chiamo più.
ed erano i Baustelle con Il liberismo ai giorni contati. Ma entriamo nel merito della nostra puntata, iniziando a parlare di cartelle esattoriali e cercando di comprendere che cosa siano le stesse. A tal fine appare necessaria una breve premessa su come funziona il meccanismo di riscossione delle imposte e delle relative sanzioni all'interno del nostro ordinamento. Quando un contribuente non paga un tributo o una sanzione amministrativa, l'ente titolare del credito si limita ad accertare l'evasione del cittadino. Dopodiché, quello che possiamo chiamare il compito sporco, il lavoro sporco, di procedere alla riscossione viene delegato a un soggetto diverso, ossia l'agente della riscossione esattoriale. Per i tributi erariali, cioè quelli dovuti allo Stato, e facciamo qualche esempio, come ad esempio l'IRPEF, l'IVA, l'imposta di registro, eccetera, l'esattore è la famosissima Agenzia delle Entrate e Riscossione. Invece per i tributi locali, come ad esempio l'IMU, la TASI e la TARI, gli enti possono avvalersi, quindi ad esempio un comune può avvalersi di una società privata che svolge il compito della riscossione esattoriale. Una volta che l'ente titolare del credito accerta quindi il mancato pagamento dell'imposta o della sanzione, invia al contribuente un accertamento dandogli un ultimo termine di 60 giorni per pagare. Se permane l'inadempimento del soggetto, l'ente iscrive a ruolo il proprio credito. Questo significa che forma un documento in cui ufficializza l'ammontare dell'importo evaso e la relativa causale. Il ruolo viene inviato all'agente della riscossione affinché provveda alle azioni di recupero, che possono sinteticamente essere un pignoramento, un fermo di un'auto, un'ipoteca, eccetera. In buona sostanza, diciamo che in Italia la riscossione materiale delle tasse è affidata a soggetti diversi rispetto a quelli che accertano l'evasione delle stesse. Fatta questa breve premessa, risulta doveroso chiedersi e chiederci che cosa sia una cartella di pagamento. Essa è molto simile a una sentenza. Ha infatti sia le caratteristiche del titolo esecutivo che dell'atto di precetto, cioè, e traducendo un po' il tutto, da un lato è un documento che ufficializza il debito e consente l'avvio del pignoramento, dall'altro serve a dare al debitore, quindi al soggetto, al cittadino, 60 giorni di tempo per pagare o chiedere la rateazione, così evitando le conseguenze dell'inadempimento dell'obbligazione. Volendo essere più precisi, possiamo dire che la cartella di pagamento è un provvedimento impositivo mediante il quale vengono riscosse le imposte, le sanzioni e le altre entrate di natura pubblica. Le cartelle di pagamento vengono emesse quindi per riscuotere importi derivanti principalmente dai seguenti fattori: da precedenti atti impositivi notificati al contribuente, e parliamo di avvisi di accertamento, recupero dei crediti, contestazione delle sanzioni, eccetera, oppure da dichiarazioni di redditi, dichiarazioni IVA e IRAP trasmesse dal contribuente, nonché e infine da sentenze delle commissioni tributarie e da altri organi giurisdizionali. Sul punto bisogna però ricordare che Agenzia delle Entrate e Riscossione, mediante la cartella di pagamento, riscuote somme derivanti dai ruoli formati da diversi enti impositori. Quindi essa può concernere non solo le entrate di natura fiscale, ma pure contributi previdenziali, ad esempio contributi INPS, canoni demaniali e comunali, sanzioni per violazioni del codice della strada e così via. Per gli accertamenti sulle imposte sui redditi, cioè IVA e IRAP, la cartella di pagamento non è più utilizzata, ciò perché la funzione del ruolo, quindi della formazione del debito, è sostituita da un accertamento direttamente esecutivo. Lo stesso dicasi per i contributi INPS riscossi non mediante ruolo, ma con un semplice avviso di addebito al cittadino. Cari ascoltatori, approfondiremo il nostro tema di diritto tributario solo tra poco. Ora ci sentiamo un brano che parla proprio di tasse. Loro sono i Beatles e il pezzo si intitola Taxman.
1, 2, 3, 4, 1, 2.
Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah. Too small. Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet. Tax man. 'Cause I'm the tax man.
E rientriamo qui in diretta a Radio Fab dopo aver ascoltato Taxman dei Beatles, ma andiamo avanti sul nostro tema parlando del soggetto che invia la cartella esattoriale. Come abbiamo già anticipato, a inviare la cartella è solo ed esclusivamente l'agente della riscossione. Quindi per le imposte erariali la competenza è di Agenzia Entrate e Riscossione, cioè colei che ha rilevato il ruolo fondamentale di Equitalia, mentre per le imposte locali può trattarsi di una società privata. L'agente deve avere competenza nel luogo ove si è residenti. La cartella di pagamento emessa da un agente della riscossione territorialmente incompetente è affetta da nullità assoluta. Le stesse cartelle esattoriali vanno pagate tendenzialmente entro 60 giorni dalla notifica delle stesse. Di contro, i termini per fare ricorso, badate bene, però non sono uguali per tutte le cartelle e sono 60 giorni nella generalità delle imposte. Il ricorso in questo caso va presentato alla Commissione Tributaria Provinciale. Ciò per debiti fino a 50.000 euro. Bisogna quindi, prima di procedere a notificare il ricorso all'ente titolare del credito, perché qui si avvia la cosiddetta mediazione tributaria, quindi si offre all'ente la possibilità di sgravare l'atto e evitare così il contenzioso. Vi sono invece 30 giorni se la cartella ha oggetto una contravvenzione per violazione del codice della strada. In tal caso, il ricorso va presentato al giudice di pace territorialmente competente. I termini sono di 40 giorni se la cartella ha ad oggetto contributi previdenziali dovuti all'INPS o all'INAIL In tal caso, il ricorso deve essere presentato al tribunale ordinario e precisamente alla sezione lavoro. Se la cartella di pagamento deriva da accertamento o altro atto impositivo, non è possibile eliminare la pretesa. Pertanto, è possibile impugnare la cartella solo per vizi propri, ad esempio mancata notifica, decadenza, errore nel soggetto passivo, quindi nel debitore, omessa indicazione del responsabile del procedimento o per un errato criterio di calcolo dell'interesse. Viceversa, se la cartella di pagamento rappresenta il primo atto notificato al contribuente, egli può difendersi contestando l'esistenza stessa del debito oppure il suo ammontare. E aggiungiamo anche che se il contribuente eccepisce vizi imputabili sia all'ente impositore, cioè quindi colui che aveva la titolarità del debito inizialmente, che all'agente della riscossione, il ricorso, pensate un po', va notificato a tutti e due. Ma che cosa succede se non si pagano le cartelle di pagamento notificate? Se il termine di pagamento della cartella esattoriale non viene rispettato, Agenzia delle Entrate e Riscossione può o disporre l'ipoteca esattoriale, oppure disporre il fermo di un'auto o di una motocicletta, salvo che il contribuente dimostri che il veicolo è strumentale alla sua attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, e può anche procedere al pignoramento presso terzi nella cosiddetta forma semplificata. Questa consiste nell'ordine rivolto al debitore del contribuente, come ad esempio il classico è il datore di lavoro, di erogare le somme direttamente all'ente esattoriale. Oppure, e infine, può procedere con il pignoramento immobiliare. Sul punto precisiamo che questo è ammesso solo per debiti nel complesso superiori a 120.000 euro e mai per la prima casa, ove questa però sia anche l'unica, quindi prima e unica abitazione del debitore. Dette conseguenze non scattano in automatico già al 61esimo giorno, ma non appena l'esattore si attiva, il che potrebbe avvenire anche dopo molto moltissimo tempo o addirittura mai. A volte, ad esempio, l'eccessivo ritardo comporta che il credito vada in prescrizione. In tal caso, il contribuente non rischia più nulla. Infatti, una cartella di pagamento conserva la sua qualità di titolo esecutivo per massimo un anno. Dopodiché, non è più possibile avviare il pignoramento, salvo che l'agente della riscossione notifichi un successivo atto. E questo è detto intimazione di pagamento, che è una sorta, per capirci, di sollecito. In tal caso, il contribuente deve pagare non più entro 60 giorni, bensì entro 5 giorni. L'intimazione di pagamento ha efficacia per 180 giorni. Se questo termine passasse invano, l'intimazione perderebbe la qualità di titolo esecutivo e sarà quindi necessario per l'agente della riscossione fare un ulteriore sollecito. Se invece non viene inviato nessun sollecito, è possibile che la cartella di pagamento cada in prescrizione. I termini di prescrizione variano da un tributo all'altro. In estrema sintesi, essi sono 10 anni per cartelle IRPEF, IVA, IRAP, Canone RAI e Camera di Commercio, 5 anni per le cartelle per sanzioni, multe, contributi previdenziali INPS, INAIL, IMU, TASI, TARI e tutte le imposte locali. Infine, il bollo auto che abbiamo richiamato in apertura di puntata si prescrive in 3 anni. E dopo aver aggiunto queste importanti informazioni, ci andiamo a concedere la terza pausa musicale della serata ascoltando i Folca Bestia che ci cantano Ma cos'è questa crisi?
Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi?
Che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà.
Ah, la crisi, capirà la crisi. crisi. Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un gladiatore e vedrà che la crisi passerà. Un riccone avaro e vecchio dice: ahimè, così non va. Vedo nero nello specchio, chissà come finirà. Cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, metta in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. Si lamenta Nicodemo della crisi, lui che va al casino di Sanremo a giocare al baccarat. Signori, c'è una crisi in giro, una crisi. Cos'è questa crisi? Lasci stare il cavazzare, cerchi un po' di lavorare e vedrà che la crisi passerà. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Signori, c'è la crisi. È la crisi. Cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunziate all'opinione della parte del leone e chissà che la crisi passerà. L'esercente poveretto non sa più che cosa far e contempla quel cassetto che gli piva di dadar.
La crisi, ma signori capirò.
Cos'è questa crisi? Si contenti guadagnare quel che è giusto e non grattare e vedrà che la crisi passerà. E persino la donna bella alla crisi si intonò e per far la linea snella digiunando sospirò. Cos'è questa crisi? Mangi un sacco di patate, non mi sprechi le nottate e vedrà che la curva tornerà. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Dice l'ali, metta fuori, circolare gli signori e chissà.
Ed erano i Folcabestia con una cover di un brano di qualche anno fa intitolato Ma cos'è questa crisi? E continuiamo a parlare di cartelle esattoriali dicendo che la legge vieta la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo o derivanti da accertamenti esecutivi per imposte erariali e relativi accessori, quindi ad esempio sanzioni, di ammontare superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento. Traducendo quanto appena detto, diciamo che in sostanza le pubbliche amministrazioni e le società a partecipazione pubblica, prima di effettuare a qualunque titolo pagamenti di importo superiore a 5.000 euro ad un cittadino o a una società, devono richiedere ad Agenzia delle Entrate e Riscossione in via telematica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per almeno una somma pari a 5.000 euro. In caso affermativo, i suddetti soggetti non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione, il quale procederà al pignoramento presso terzi delle somme, quindi presso la pubblica amministrazione stessa, che in questo caso è considerato terzo debitore del contribuente moroso. Ma passiamo quindi a capire quale sia il contenuto essenziale della cartella di pagamento e premettiamo che essa deve rigorosamente seguire un modello ministeriale. Nonostante l'impostazione formale già predefinita, capita spesso che le cartelle siano nulle per omissione di alcuni degli elementi essenziali, come ad esempio la motivazione, il criterio di calcolo degli interessi, l'indicazione del responsabile del procedimento, eccetera. E vediamo subito come deve essere rispettato l'obbligo di motivazione dell'atto della riscossione. La cartella di pagamento, infatti, a pena di nullità, deve essere motivata in ragione dei presupposti di diritto e di fatto della pretesa. Significa quindi che deve indicare le ragioni sulla base delle quali è stata emessa. Sul punto aggiungiamo che la giurisprudenza ha, negli anni, sancito che il contribuente non deve essere costretto all'interpretazione di codici e numerazioni, ciò richiedendo allo stesso una competenza che non si confà con le conoscenze del cittadino medio. Oltre alla motivazione, la cartella deve contenere anche l'indicazione del responsabile del procedimento. Proprio in questa direzione serve che nella cartella ci sia espresso riferimento, a pena di nullità un'altra volta, al soggetto che materialmente ha curato la pratica riscossoria nonché la sua notificazione. Ancora, la cartella deve indicare gli interessi maturati dal momento in cui si doveva avvenire il pagamento del tributo a quando la stessa è stata notificata. Essa infatti è nulla se non sono riportate le analitiche e precise modalità per il calcolo degli interessi. Ad esempio, se si tratta di imposte sui redditi, come l'IVA o l'IRAP, gli interessi dovuti in caso di accertamento o liquidazione automatica, oppure di controllo formale della dichiarazione, sono quelli da ritardata iscrizione al ruolo, interessi che sono, per la legge, pari al 4% annuo. Qualora il contribuente non versi le somme entro i famosi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sugli importi iscritti al ruolo, escludendo però le sanzioni, sono conteggiati gli interessi di mora, questi per il periodo ovviamente compreso tra il giorno della notifica della cartella e quello in cui avviene l'effettivo pagamento all'erario. Cari amici, andremo a concludere la nostra 10ª puntata solo dopo un altro brano e visto che il mondo delle tasse a volte può essere, come abbiamo descritto, una vera e propria giungla, diamo spazio ai Guns N' Roses con la loro Welcome to the Jungle. Vai Cape! We'll be right back. Cari ascoltatori, rientriamo qui a diritto per mezz'ora dopo aver ascoltato Welcome to the Jungle dei famosissimi Guns N' Roses. E andiamo a terminare la nostra puntata dicendo che il cittadino debitore può in ogni momento domandare all'agente della riscossione la sospensione della cartella di pagamento facendo un ricorso cosiddetto in autotutela all'ente titolare del credito, manifestando i motivi di illegittimità della pretesa esattoriale. Tuttavia, queste istanze, dobbiamo dirlo, vengono difficilmente accolte. La richiesta di sospensione può essere anche presentata al giudice al quale si è fatto ricorso, dimostrando così l'urgenza e la necessità della sospensiva, nonché le proprie buone ragioni. Se poi la sentenza è sfavorevole al contribuente, sugli importi sospesi sono però dovuti gli interessi da sospensione nella misura del 4,5% annuo. Aggiungiamo anche che esiste la possibilità di domandare la sospensione della riscossione direttamente all'Agenzia delle Entrate, questo tramite apposita autodichiarazione presente sul sito internet. Detta richiesta va presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella e sempre che la stessa sia palesemente viziata per essere prescritta, decaduta per aver ottemperato al pagamento o perché la cartella è stata annullata o sospesa da un giudice oppure da un'autorità amministrativa. E concludiamo cercando di spiegare a tutti i nostri ascoltatori come pagare una cartella esattoriale. Innanzitutto diciamo che il documento stesso indica sempre le modalità per pagare. In ogni caso si può aggiungere che possiamo provvedere, ognuno di noi può provvedere con il bollettino prestampato contenuto proprio nella cartella oppure attraverso modalità online dal sito dell'agente della riscossione. Sintetizzando, si può affermare che, in buona sostanza, i cittadini hanno tre modi per pagare la cartella esattoriale. In primis si può pagare in un'unica soluzione tutto l'importo indicato proprio nella cartella. Si può poi provvedere, o volendo, al pagamento parziale. Qui il contribuente decide di pagare solo una parte degli importi che gli sono stati richiesti e infine si può domandare la rateazione, o detta anche dilazione di pagamento. In questo caso il contribuente ottiene automaticamente, oserei dire, un piano di rate che si spalmano su un termine massimo che arriva fino a 6 anni, cioè 72 ratei. Oppure, straordinariamente e motivando le ragioni della straordinarietà, può arrivare sino a 120 rate, cioè sino a 10 anni. E siamo ormai giunti alla fine di questo nostro nuovo episodio. Io, prima di passare all'ultimo brano, vi fornisco i contatti della nostra web radio. Siamo sempre quelli di Radio Fab e quindi siamo a Fabriano in via De Gasperi numero 8 e siamo ascoltabili, come già detto in apertura di puntata, al sito www.radiofab.it nonché tramite una app che si chiama proprio Radio Fab. Inoltre i nostri podcast, le nostre registrazioni passano anche per iTunes, Google Podcast e Amazon Music. Noi vi lasciamo con l'ultimo pezzo della puntata. Ciao a tutti gli ascoltatori da me, Giacomo Scortichini, e dal mio prode tecnico Alessandro Cape Capesciotti, e concludiamo con un brano di Daniele Silvestri intitolato 1000 euro al mese. E ricordate, Duralex, Sed Lex, alla prossima settimana.
Se potessi avere 1000 euro al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità.
È la solita vita, la solita rincorsa, una corriera già partita, perpetuo movimento sulla strada galandata. così come al ritorno. Sembra una saletta. Dovrò dosare la fatica. Imparerò a parlare questa lingua sconosciuta, sognando di riuscire un giorno a fare ricevuto tra gente compiaciuta. E che ha dimessi fede. E non è piccola la sfida. Querida, sei perso in questo angolo d'Europa unita. Ti metto la valuta in una busta, la spedirò per posta. Ma poi non basta, amica. Se tu sapessi quanto costa la vita, sapessi quanto è faticoso riuscire a tenerla pulita. Domani cercherò di nuovo casa, qualcosa prima o poi capiterà. Se potessi avere €1000 al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. È biondo, biondo si punta di quattro, quattro si punta. Siamo, ma tu lo sai la verdura qua quando costa? E costa troppo? No, non si può fare. Non si può fare, non è così. È la solita vita. È il solito miracolo che svolta la giornata. L'evento microcosmico di minima portata. Una mancia ricevuta, una cena regalata. E con la dignità avanzata, rimasta, devo vederti arrivare vestita di seta, di festa, magari fare quattro salti in pista, te gusto, ma forse è meglio se rimani là. Ma se potessi avere, €1000 al mese, senza esagerare, no, sarei certo di trovare tutta la felicità. Una casettina, in periferia, una mogliettina, giovane carina, dalle quale comandi. Se potessi avere, €1000 al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Get rolling and I'm